Per quanto tutte le parti continuino a considerarla vicina, la tregua a Gaza ancora non c'è. Si lavora sui dettagli, dicono i mediatori, mentre proseguono i bombardamenti sull'enclave palestinese. Ieri 60 vittime, oggi 10. In Italia l'attenzione politica è concentrata sui temi della sicurezza e dei provvedimenti immaginati dal governo per creare una sorta di scudo penale per le forze dell'ordine e, all'interno della maggioranza, sul terzo mandato e su chi candidare in Veneto. Ma anche sui treni, anche ieri, complici il maltempo in Calabria, un guasto alla linea elettrica di Roma Termini, è stata una giornata di passione con forti ritardi e le opposizioni che tornano a chiedere le dimissioni del ministro Salvini. Nel frattempo, per il 22esimo mese consecutivo, la produzione industriale ha fatto segnare un ribasso, stando ai dati Istat, per il mese di novembre. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno Radio 24, buongiorno signor Spezia.
Simone Spezia.
Faremo questa battaglia insieme. Is it time to lead or is it time to die? Time to raise hell or walk on by? Is there anybody out there that's paying attention? Yeah, yeah. Is it time to speak up or time for silence? Time for peace or is it time for violence? Is there anybody out there?
C'è un po' questo tic, questa mania che ha una sua fondatezza, a dire il vero, di dire che l'Europa norma troppe cose e troppo nel dettaglio. Sicuramente vero, lo abbiamo visto per quanto riguarda la transizione ecologica, le norme sulla transizione ecologica, almeno in parte ovviamente, e non solo. Ricordate tutte le polemiche sulla lunghezza della zucchina o la dimensione della vongola? Però, diciamo che noi contribuiamo con una certa energia a questa cultura. Nelle norme approvate ieri in questa che dovrebbe essere una legge annuale, il disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, ci sono tanti elementi: le reti d'impresa, provvedimenti per la moda, lo smart working semplificato. Ma ci sono anche le norme per regolare rigidamente le recensioni online. E poi come al solito, sì, ma abbastanza. Se poi come al solito cerchi di mettere dei paletti intorno a cose che per definizione sono fluide, esce fuori un pastrocchio i cui limiti non sono chiari, sono difficilmente comprensibili. E quindi sì, d'accordo, puoi vietare le operazioni di brokeraggio, ossia quelli che fanno da intermediari e si organizzano, per cui vendono le recensioni. Poi però lo devi rendere reato universale, perché essendo la rete quello che è, se uno lo fa dall'altra parte del confine è uguale. E poi attenti consumatori, perché potrete pubblicare una recensione motivata e sufficientemente dettagliata, qualsiasi cosa voglia dire. Ma ti pare che in una legge può entrare una cosa di questo genere? Comunque non oltre 15 giorni, che di fatto è già quello che prevedono le piattaforme. Solo se dimostra l'effettivo utilizzo di servizi o prestazioni della ristorazione o del turismo in generale. Che cosa devo fare? Devo mettere lo scontrino? Inoltre, l'imprenditore interessato ha diritto di ottenere la cancellazione di una recensione se l'autore non ha effettivamente usufruito del prodotto o del servizio, oppure se il commento è ingannevole, non veritiero o eccessivo. sono cose che metti là e che sono impossibili da far rispettare o che comunque ti portano in giudizio, ingolfano i tribunali, vedrete. Dice un ascoltatore, Fernando dice, siamo persone piene di paura e quindi facciamo le leggi. Se interpreto bene il ragionamento è un po' questo, si pensa che le norme debbano tutelare qualsiasi situazione, coprire qualsiasi angolo della nostra vita sociale, personale e individuale. Perché in questo paese siamo convinti che le norme abbiano un effetto sulla realtà, cioè modificano la realtà in quanto tale. E poi nei paesi nei quali si è un po' più morbidi sulla regolamentazione, o continenti nei quali si è un po' più morbidi la regolamentazione, beh, ti ritrovi 7000 satelliti in cielo, mentre qua ne dobbiamo ancora lanciare 300 e forse lo faremo nel 2030.
Buongiorno.
Sì, lo so, l'ascoltatore dice sicuramente devono intervenire perché ho letto recensioni che volutamente ed espressamente denigrano il ristoratore. Sì, ho capito, ma è una cosa assolutamente incontrollabile questa e comunque viene spesso annullata da quelli che mettono la recensione giusta, quelli che ci sono stati. Va bene. Comunque, fate come volete. Se vi piace normare tutto, normiamo tutto, dai, normiamo tutto.
Quello lo risolveremo con gli avvocati.
Dunque, che giornata è, care ascoltatrici e cari ascoltatori? Innanzitutto è mercoledì 15 gennaio, sono le 6:37 minuti e 50 secondi, c'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, sempre 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. È una giornata ancora di attesa, guardate, vi darò qualche elemento, ma l'avete già sentito fondamentalmente in GR24 di questa ipotesi di tregua a Gaza, e però siamo ancora là appesi a vedere quali saranno i dettagli, a capire se questo accordo ci sarà oppure no, se l'arrivo prossimo di Donald Trump alla Casa Bianca, l'Inauguration Day sarà tra 5 giorni, sarà preceduto da questa tregua che nasce anche, se volete, sulla scorta dell'arrivo del neo presidente americano che promette una maggiore durezza nei confronti di Hamas e un maggiore sostegno, ancor maggiore sostegno ad Israele, e sulla scorta anche di tutto quello che è successo ad Hamas nelle ultime settimane, il forte indebolimento dovuto al crollo sostanziale parziale di Hezbollah, al crollo del regime siriano e quindi una riduzione dell'afflusso di armi, e quindi una massa costretta per certi versi all'angolo, che dunque arriva a stringere questo accordo con Israele. Vedremo che cosa succederà. Israele rilascerà, secondo le ultime bozze, 50 detenuti palestinesi per la liberazione di ognuna delle 5 soldatesse in ostaggio a Gaza. L'accordo complessivo prevederebbe il rilascio di circa 1000 prigionieri palestinesi detenuti in Israele. I due passaggi fondamentali sono il rilascio dei 33 ostaggi, quello di almeno 1000 prigionieri palestinesi, e poi il ritiro dell'esercito da Gaza. Le forze israeliane potranno rimanere nel corridoio Filadelfia, che è quello è quella zona cuscinetto tra Gaza e l'Egitto, una zona cuscinetto che rimarrà di 800 metri almeno per la prima fase, che durerà 42 giorni, e poi dal sedicesimo giorno dell'accordo in avanti partiranno i negoziati per la seconda e la terza fase. Vedremo che cosa succederà. Tante volte in questi mesi, in questi lunghi mesi, abbiamo detto che si era ad un passo dall'accordo e questo accordo non è mai arrivato. Speriamo ancora una volta che sia la volta buona, ma non è la prima occasione nella quale ci troviamo a dire questa cosa. Di 61 morti intanto e 281 feriti il bilancio dei raid israeliani nelle ultime 24 ore. In serata di ieri un attacco su Deir al-Balah nella striscia di Gaza ha ucciso almeno 10 palestinesi. Ancora dall'estero? Beh, ci sono aggiornamenti sul Sudan, che ogni tanto dimentichiamo anche da queste parti, ma sul quale spingiamo, per così dire, a tenere i riflettori accesi, perché parliamo della più grave crisi umanitaria in questo momento nel pianeta. Si parla di 14 milioni di sfollati circa. Nelle ultime ore la città di Wad Madani è stata riconquistata dalle forze armate sudanesi in questa guerra civile terrificante, e questo potrebbe portare ad una svolta nel conflitto, mentre l'Ucraina nelle scorse ore ha lanciato un potente attacco che ha colpito diversi obiettivi in Russia. La giornata politica si compone, direi, innanzitutto di uno scontro che torna ad accendersi all'interno della maggioranza intorno al tema del terzo mandato per i presidenti di regione, intorno all'ipotesi che il candidato in Veneto possa essere un uomo di Fratelli d'Italia. E Zaia, con il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, con una inusitata durezza, perché solitamente è molto più morbido nelle sue dichiarazioni, la mette così.
Prima il Veneto, prima i veneti, prima i cittadini del Veneto, e dico che è fondamentale che questa sia la priorità. Se si ragiona in questa direzione si sa già, diciamo, cosa si deve fare. Dopodiché io sono a disposizione di quello che è il mio partito, e vedremo quale sarà, diciamo, la risultanza di questa riflessione, che secondo me è doverosa da fare nel rispetto dei veneti. Soluzioni calate dall'alto di certo non verrebbero accettate.
Ed è stucchevole, dice, che la lezione venga da bocche che da 30 anni sono sfamate dal Parlamento. Frasi, mi sembra, notevoli. È probabile che in Veneto si voti solo nel 2026. Ancora? Beh, la polemica e lo scontro sul DDL sicurezza con le opposizioni che attaccano il governo. Parlano di DDL sicurezza fuori dal perimetro costituzionale, mentre la Lega continua a spingere perché sia approvato al più presto, mentre sta facendo discutere l'ipotesi di una sorta di scudo penale. Probabilmente scorretto chiamarlo esattamente così, però per capirci, questa sorta di scudo penale nei confronti degli agenti. Non diverrebbe più un atto dovuto il fatto che siano indagati nel momento nel quale compiono un'azione violenta nell'esercizio del proprio dovere, un'idea pericolosa secondo le opposizioni. Il tutto avviene mentre fa discutere il racconto di alcuni attivisti di Extinction Rebellion che hanno protestato davanti alla sede di Leonardo a Brescia, l'azienda Leonardo a Brescia. In questura dicono: ci hanno fatto spogliare, fatto fare degli squat, non hanno fatto fare lo stesso ai maschi.
Siamo qua alla questura di Brescia, ci hanno iniziato a portare dalle 8:30 fino alle 10 circa, sono stato dentro quasi 7 ore, mi hanno chiesto di spogliarmi, di togliermi le mutande e fare 3 squat per dei controlli detta loro. Ai maschi non è stato chiesto di spogliarsi, di togliersi i vestiti.
E su questo le opposizioni hanno presentato un'interrogazione. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Allora, innanzitutto non dalla giornata di ieri, ma dai giornali di oggi. Guardate che la vicenda degli abusi di Capodanno avvenuti in Piazza Duomo a Milano sta crescendo in termini di dimensioni, perché evidentemente sempre più donne si stanno facendo avanti nel raccontare quello che hanno subito. Dopo la vicenda delle due ragazzi, o meglio della ragazza belga che è stata accerchiata da un gruppo di 30-40 persone di presumibile origine nordafricana ed è stata palpata, toccata e quindi sostanzialmente violentata, ebbene il numero di abusi che sarebbero avvenuti nella piazza sale a 8, lo riporta oggi il Corriere della Sera. Il virgolettato nel pezzo di Giuseppe Guastella, che ricostruisce un po' tutto e poi ci arriveremo in rassegna stampa, è questo: è stata una caccia. Infine, i treni. Anche ieri, ragazzi, ma non se ne esce più, ritardi, cancellazioni alla stazione Termini per un guasto alla linea elettrica, sospensione della circolazione dei treni alle 18:10, non proprio un orario, diciamo, comodo, per così dire, perché è la fine della giornata lavorativa, quando uno poi riparte, se deve tornare in un'altra città, ritardi che arrivavano fino ad 80 minuti, opposizioni che tornano a chiedere le dimissioni di Matteo Salvini, quantomeno che venga a riferire in Parlamento. Il traffico.
24 mattino.
Le norme sulle recensioni online sono importantissime, questo perché ovviamente man mano che i business si spostano online, anche le recensioni ovviamente e il rapporto con i clienti, con i consumatori segue. Ma la cosa più importante è che ad oggi gli operatori si trovano totalmente non tutelati e molto spesso consumatori sempre più furbi utilizzano, sfruttano come arma e a volte ricattano.
Per quello c'è il penale, però.
Che poi recensioni sì, recensioni no, ma il buon vecchio passaparola non lo batterà mai nessuno.
Normiamo e sanzioniamo, perché considerare, appunto, come diceva il buon Oliviero Toscani, un'immagine più importante della realtà, siamo proprio all'apoteosi della follia. Quindi sanzionare anche l'informazione fuorviante.
Ma chi ti ha detto che è fuorviante? E chi lo stabilisce che è fuorviante? E quindi finisci in tribunale, una cosa che non... Vabbè, è un po' anche questa è un po' l'ossessione italiana. Una piccola nota per l'ascoltatore, credo che non sia aggiornato su questo, Carlo, che scrive: quello che è avvenuto in Piazza Duomo a Capodanno è una molestia, non è una violenza sessuale, perché la violenza sessuale prevede altro. No, in realtà la violenza sessuale, questa è esattamente una violenza sessuale, si definisce come tale qualsiasi attività sessuale con una persona che non voglia o sia impossibilitata a consentire all'atto, e l'atto non deve essere esattamente quello al quale lei sta pensando e del quale ci ha scritto, caro ascoltatore, quella è violenza sessuale, se, insomma, poi naturalmente se le indagini confermeranno che tutto questo è avvenuto. Nella notte tra domenica e lunedì una donna è stata aggredita da un branco di cani nella periferia di Latina. 27 anni, è stata assalita a un branco appunto nel giardino di una villetta abbandonata di proprietà di un suo amico. A chiamare i soccorsi sono stati vicini e la donna è morta poche ore dopo. A quanto pare tra questi cani c'erano, come spesso accade in questi casi, anche dei pitbull. Ultimi giorni. A Focene, una ragazza aggredita da due pitbull mentre cercava di proteggere il proprio cane. Tra l'altro l'ASL là ha deciso di dare solo delle, di imporre solo delle prescrizioni su come gestirli e non di togliere i cani al proprietario. A Palermo una ragazza di 23 anni ha perso l'uso del braccio dopo essere stata aggredita dal suo pitbull. A Vibo Valentia, una donna aggredita da tre pitbull nei giorni scorsi. Una settimana fa a Pavia un uomo aggredito dal suo pitbull, ferite gravi alle mani e alle gambe. 6 giorni fa a Falconara Marittima una ragazza di 22 anni azzannata dal pitbull del fidanzato. Se volete posso andare avanti all'infinito. Buongiorno a Claudia Taccani, avvocato responsabile ufficio legale OIPA, che ne è anche la portavoce. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Dove voi spingete per una regolamentazione più precisa, mi sembra di capire, di tutto questo.
Assolutamente, sì, la posizione di OIPA è proprio quella di invitare il legislatore a intervenire in maniera seria, in maniera rigida, con un assetto normativo che vada appunto a regolamentare la detenzione di determinate razze o similrazze, proprio perché questi animali richiedono, proprio per le relative caratteristiche, attenzione, caratteristiche anche positive, non dobbiamo vedere, diciamo, negative o comunque soltanto forza e brutalità, ma assolutamente degli aspetti positivi di alcune tipologie di cani, che però, parliamoci chiaro, non sono alla portata di tutti, quindi bisogna assolutamente avere una preparazione preventiva per avere questi cani.
Scusate, OIPA è naturalmente l'Organizzazione Internazionale della Protezione degli Animali, non ho sciolto l'acronimo per chiarezza con gli ascoltatori. Ascolti Taccani, lei dice non sono, cioè sono solo per alcuni, mettiamola, ma non è che non sono per nessuno, nel senso che semplicemente una razza di questo genere, protagonista di così tante aggressioni, spesso sono proprio i pitbull, andrebbe semplicemente vietata, non andrebbe venduta in Italia una razza di questo genere?
Allora, guardi, andiamo vicino, ci sono dei paesi vicino all'Italia, tipo la Francia, che regolamentano in maniera veramente molto severa la detenzione, parliamo di pitbull o comunque razze, ripetiamo, chiamiamole impegnative per capirci. Alcuni paesi invece proprio escludono la detenzione, quindi, come ha detto lei, la cessione a qualsiasi titolo. La posizione di OIPA attualmente è quella che, se esiste una determinata, a parte che per OIPA non dovrebbe proprio esistere la razza del cane, parliamoci chiaro, però al momento...
Perché dice questo?
Ma per OIPA chiaramente, come Organizzazione Internazionale di Protezione Animali, comunque bisogna, insomma, gli animali non hanno una tipologia, nel senso esistono, non esistono, cioè esistono le razze, ma dovrebbero comunque... non essere selezionati, perché la razza in realtà, scusate se mi ripeto, esiste perché è l'uomo che l'ha creata, sì.
Però ormai ci sono, diciamo, è la differenza tra un golden retriever e un pitbull, diciamo, c'è un certo grado di differenza.
No, ma scientificamente dal punto di vista veterinario provato che è assolutamente differente, perché ha proprio delle caratteristiche volute ai noi, sottolineiamo, dall'uomo, differenti. Visto che attualmente ci sono, è chiaro che allora la relativa detenzione deve essere regolamentata in maniera molto rigida, ma questo non vuol dire con un corso che si può fare online perché si vuole prendere quel cane, ma bisogna avere un vero e proprio, chiamiamolo patentino, un percorso determinato e che dia la possibilità alla persona di saperlo gestire in determinate situazioni, con tanto chiaramente di assicurazione obbligatoria, cosa che attualmente in Italia non c'è. Quindi bisogna, insomma, sono... Parliamoci chiaro, delle armi, come delle armi che vengono tenute da persone che molto spesso in buona fede, non stiamo dicendo per forza con cattiveria, anche se sappiamo che il pitbull è spesso accompagnato, insomma, dalla moda, no? Dal fatto che ci si sente più forti, però tendenzialmente comunque richiede assolutamente una preparazione preparata da soggetti preparati.
Ma siete convinti che basti tutto questo? Perché abbiamo visto anche dei casi di persone, che persino degli addestratori, che non sono riusciti a tenerli a bada, cioè forse è proprio un problema appunto della razza o di razze di questo genere.
Allora, chiaramente dal punto di vista tecnico mi voglio rimettere a sicuramente addestratori, educatori bravissimi, che non, io faccio un lavoro totalmente diverso, quindi non posso entrare nel merito, però è chiaro che quello che si può dire è che purtroppo molto spesso è la selezione che viene fatta, come dicevamo all'inizio, a parte che l'opposizione di OIPA è quella contro appunto la razza, perché l'uomo cosa fa? Crea quel tipo di cane perché gli interessa. Una volta si faceva per attività lavorativa, adesso tendenzialmente lo si fa per piacere, no? Perché l'aspetto è più carino, l'aspetto è più bello, l'aspetto è più cattivo. È chiaro che bisogna andare a intervenire sulla selezione. Ci sono spesso i cosiddetti canari, chiamiamoli così, cioè coloro che senza alcuna preparazione scientifica si mettono a mischiare determinati cani, ed ecco che può sorgere il cosiddetto pitbull, che comunque non è questa razza specifica, ma può arrivare magari dal, appunto, anzi sicuramente spesso da dei miscugli di tipologie di molossi, che poi creano in determinati anche contesti ambientali cani che hanno determinate reazioni.
Senta, diceva una regolamentazione più precisa, una sorta di patentino, perché per esempio c'è una città come Milano che lo rilascia, ma mi pare che il corso sia una cosa all'acqua di rose, una cosa online.
Allora, no? Guardi, io vivo a Milano e conosco appunto anche chi ha sponsorizzato, chiamiamolo così, anche se è un termine sbagliato, comunque ha appoggiato, ecco, creato, appoggiato il patentino. E mi sono interfacciata spesso con queste persone, questi professionisti. In realtà no, ha avuto un ottimo riscontro ed è seguito dai cittadini, quindi sicuramente è un punto di inizio. Certo, Milano può aver aperto le porte, ma ripetiamo, l'OIPA vuole che si intervenga proprio a livello nazionale con una regolamentazione veramente molto molto più specifica, che vada a incidere su diversi aspetti, tra cui, come le dicevo prima, parte il corso, la preparazione, anche poi eventualmente un percorso anche periodico con un veterinario comportamentalista se dovessero emergere dei problemi, comunque degli iniziali problemi, e poi la copertura assicurativa. Però su Milano posso dire, meno per quanto come OIP abbiamo a che fare, che comunque ha avuto un riscontro positivo, e sicuramente c'è un'attenzione da parte del cittadino a prima ancora di prendere determinate razze, quindi non parliamo soltanto del pitbull, a pensarci e a diciamo conoscerle meglio grazie a questo percorso.
Grazie Claudia Taccani, avvocata responsabile dell'ufficio legale dell'OIPA e neanche portavoce. E ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo.